Si mormora che nelle grotte dell'isola di San Brandano vivano degli strani bambini, morti in un'ora inclemente e riportati in vita, dolcemente, da una maga buona. Sebbene alcuni pensino che si tratti di una panzana, di una stupida credenza nata da un'assurda leggenda, fatevi adottare almeno per un po' da questo mondo trasparente e sconosciuto e vi ritroverete ai bordi di un impalpabile imbuto. Anche se inizialmente vi sentirete quasi soffocare da un soffio d'aria nuovo mentre tutto vi girerà vorticosamente intorno, lasciatevi trasportare e poi cadere con un tonfo leggero sul fondo sabbioso della grotta più grande, tappezzata da alghe azzurre e brune, dove delle bellissime creature vi sorrideranno senza neppure girare il capo. I bambini d'acqua, appena si fa giorno, nuotano nel profondo, parlano con gli abitanti del mare e appena si accorgono che stanno male, li aiutano a vivere, a respirare. Quando viene la notte, il loro sonno sereno è sorvegliato da magnifici serpenti vestiti di uno speciale velluto, in grado di allontanare ogni forma di buio. Tutte le sere gli viene a trovare la maga buona, che prendendoli a turno sulle ginocchia, racconta loro una bellissima storia. C'era una volta un nulla immenso, dove non viveva nessuno, neppure il vento. Poi, nel suo sud più intenso, si svegliò un leone imponente, nato, non si sa come, da un granello di polvere senza nome. Si dice che avesse una criniera enorme e un sorriso deciso e che, scoprendo di essere solo al mondo, sollevò lo sguardo e incominciò a cantare, inseguendo un ricordo vago, senza parole. Per prima apparve una cosa piccola e lieve, come un'ape con il suo carico di miele. Poi, questa macchiolina senza importanza si mise a ruotare così velocemente da tirare attorno a sé tanti altri niente, fino a formare una nuvola d'acqua, fuoco e aria che diede vita alla terra di Narnia. A questo punto, il cielo intero cominciò a vibrare di un'unica nota, cambiò colore e in un soffocato fragore scoppiò in tante fiammelle. Perché è così che nascono le stelle, le galassie, ogni singolo corpo celeste, rispondendo ad un richiamo che non è mai solo gioia o dolore, ma nostalgia di un suono, di una sfumatura, di un odore. Poco dopo, Narnia ebbe la sua valle, la sua montagna, l'erba, una grande foresta e tanti specchi d'acqua calma. Qua e là, sul terreno, apparvero alci e bisonti che subito si misero a correre fra cespugli e felci. Nei boschi nacquero gli unicorni, i satiri, le ninfe, i nani, i fauni e alcuni spiriti trasparenti che vivono negli alberi più saggi e intelligenti. Nelle paludi presero vita i tremolanti, con un corpo minuto e la pelle color del fango. Quando vide tutto questo, il leone tacque il suo canto, perché ci fosse anche il silenzio da ricordare. Poi incominciò a camminare. Thank you. Finito il racconto, la maga buona vi darà un anello in grado di trasportarvi fino a una terra emersa che si trova a qualche giorno di distanza. Poi vi lascerà da soli nella grotta, dicendovi, prima di accompagnare i bambini d'acqua a dormire, che ve ne potrete andare appena sorgerà il sole. Anche se un po' confusi non saprete più che pesci pigliare, date pure credito alle sue parole e restate tranquilli ad aspettare. Non appena arriverà l'alba, senza che abbiate neppure il tempo di rendervene conto, vi ritroverete davanti a delle mura molto alte, senza niente intorno. Le coste dell'isola di Cocaine, regno della signora del lago, della sua spada Excalibur e del suo scudo, sono completamente spoglie, fatta eccezione per qualche scoglio nudo. Per essere ammessi nella città dovrete bussare più volte a tutte le sue porte e a lungo. La città di Cocaine è frequentata da creature di ogni tipo venute fino a qui per rendere omaggio alla signora del lago, che vive in un palazzo circondato da un grande parco sempre fiorito, perché qui il tempo si è fermato, senza alcun rimpianto. Per entrarci, camminerete per un sentiero erboso che vi condurrà fino a un cortile di marmo in cui si intravede una piccola porta che dovrete aprire con fermezza. La stanza più bella del palazzo è quella della biblioteca, piena zeppa di libri scritti in lingue incomprensibili. Si dice che la signora del lago possieda un dono singolare. Può sviare, deflettere, modificare ogni azione che arriva alla sua attenzione per indirizzarla verso un destino migliore, anche se a volte questo può creare un po' di confusione, come quando fece innamorare Lancillotto della moglie di Re Artù, Ginevra, complicando la storia dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Se gliene chiederete la ragione, vi risponderà stupita, come se aveste detto una cosa sciocca, che non c'è niente di più noioso di una passione ovvia. Nell'isola di Cocaine potrete fermarvi a lungo, ammesso che qui questo termine abbia un qualche senso, riposandovi finché vorrete e nutrendovi di uova, orzo, pagnotte allo zenzero, melagrane e vino mescolato col miele. Quando ve ne vorrete andare, dovrete chiedere udienza alla signora, che vi porterà, volando, nel suo giardino privato, pieno di pietre ammucchiate qua e là con meticolosità. Vi indicherà un grosso pozzo, poi se ne andrà senza aggiungere altro, limitandosi a sorridere prima di uscire. Una volta rimasti soli, dovrete cercare di capire quello che bisogna fare, fino a quando non vi verrà in mente di entrare in piedi in un grande secchio e di calarvi dentro. Se ci metterete troppo tempo a decidere sul da farsi, diventerete duri e muti come tutti gli altri sassi. Un ultimo consiglio: mentre state scendendo nel pozzo, scordatevi di pensare a quanto potrebbe mancare per arrivare fino in fondo. Ne potreste morire. Il mondo di Felinia si trova al di là di un tunnel che non sembra avere fine. I feliniani attribuiscono un'enorme importanza all'interpretazione dei sogni, utili non solo a prevedere il futuro, ma anche i numeri del lotto, usanza che ha causato innumerevoli bancarotte in più di un villaggio. La loro religione è basata sugli insegnamenti di un maestro che una volta prese un uovo e lo spezzò in due. Ne uscì un uccello maestoso che se ne volò via nel giro di un secondo. Segno, concluse il maestro, che l'anima si libera sempre, prima o poi, del corpo. Il suo miracolo più grande fu quando fece apparire una fontana d'acqua rosa, azzurra e d'oro. Bottigliette souvenir con le acque colorate vengono vendute in ogni mercato tutte le mattine. Il maestro, infine, raggiunse il cielo sul dorso di un elefante alato per poi sparire, sereno. Ecco perché i feliniani sono convinti che sia proprio l'elefante alato a custodire le porte del cielo. Visto che siete da quelle parti, non trascurate di andare a vedere il più importante centro religioso del paese, un magnifico edificio eretto sul declivio di un'arida montagna, in cui la statua dell'elefante sacro è in grado di annichilire per le sue gigantesche dimensioni chiunque la stia a guardare. Per quanto riguarda la cucina, vi consigliamo delle grasse quaglie feliniane alla griglia, che vengono servite con una farina spessa e gialla che assomiglia alla polenta. Alquanto insolito è il viaggio d'uscita, perché vi metteranno in testa un grande cappello di un metallo sconosciuto e vi condurranno sulla cima di un'alta montagna con al centro un grosso buco. Se vi posizionerete proprio ai bordi della voragine, si sprigionerà un'enorme energia che vi catapulterà in cielo, e non per magia. Felinia si trova infatti sotto il passaggio antartico, dove la forza di attrazione magnetica è così potente che chi indossa un certo tipo di metallo non può fare altro che partire verso l'alto. Atterrerete in un piccolo villaggio dell'Europa centrale, specializzato nell'accoglienza degli alquanto scossi turisti sparati in cielo, che vengono immediatamente confortati con del vino caldo e delle castagne cotte al forno. Quando vi sarete ripresi e sarete in grado di camminare, andate a visitare il magnifico palazzo municipale, costruito, non si sa per quale ragione, senza finestre. Per ovviare alla mancanza di luce, gli abitanti vi portano ogni giorno grandi secchi di luce solare fresca, anche se ciò non migliora di molto la vista. Bisogna comunque dire che gli abitanti possiedono un affascinante modo di ragionare che non permette alla realtà di interferire con una loro logica particolare che non tutti i viaggiatori riescono a capire fino in fondo. Per farvi qualche esempio, qui sono tutti convinti che qualunque punto venga scelto come centro lo diventerà di fatto e che come tale potrà essere raggiunto da qualunque altro posto. Sarà inutile convincere del contrario, e del resto, perché mai dovrebbero farlo, visti i rapporti che hanno con il tunnel feliniano? Da questo luogo isolato parte una mulattiera che porta fino al regno insulare di Rotundia, famoso per il buon carattere dei suoi abitanti e per la loro ospitalità, qualunque sia la vostra nazionalità. Pernottate pure nell'unica pensione che si trova da quelle parti e poi andate a vedere, senza neppure disfare i bagagli, un pinnacolo di roccia detto il Pilastro, che si dice sia antico quanto il mondo. Si trova proprio al centro dell'isola e la leggenda vuole che quando gli elementi che formarono il nostro pianeta non erano che un vortice turbinoso di materia, un pezzo di terra schizzò via da quella massa in fusione e andò a impastarsi su quell'immenso sperone. L'impatto fu così colossale che il terreno che gli stava intorno si mise a girare in senso inverso rispetto a tutto il resto. Poi, milioni di anni più tardi, un volatile enorme, un autentico mostro, urtò con un'ala il Pilastro e nel rialzarsi in volo fece uno sforzo così possente che l'isola cominciò a girare come una giostra, questa volta nella direzione giusta. Quando avranno finito di raccontarvi questa incredibile storia, gli abitanti del villaggio vi diranno, abbassando un po' la voce, quasi si trattasse di una confessione, che il volatile in questione arrivava da Kaspak, un'isola misteriosa e pare anche pericolosa. Aspak non si trova poi così lontano, ma per arrivarci dovrete montare sopra uno degli iceberg che li girano intorno, sebbene qui faccia sempre caldo. Quando sarete a qualche miglio di distanza, buttatevi in acqua e nuotate fino alla spiaggia. La maggior parte dell'isola è coperta da una fitta foresta, dove vivono degli enormi bestioni, assolutamente tranquilli e vegetariani. L'isola è abitata da una grande varietà di razze molto pacifiche, che condividono tutte la stessa credenza, quella di essere arrivate da un meridione lontano. È per questo che, per quanto diverse siano le lingue che si parlano in questo o quel villaggio, il sud qui significa sempre verso l'inizio. Vivendo con loro per qualche tempo, comincerete a notare, un po' preoccupati, che lì non ci sono neonati. Quando gliene chiederete il motivo, vi risponderanno che la vita da quelle parti incomincia nelle calde pozze d'acqua piene di uova e di girini, protette giorno e notte da guerrieri armati. Poi vi diranno che in una zona sperduta dell'isola vivono degli stranieri proprio uguali a voi e che se li vorrete andare a trovare, vi indicheranno la strada che dovrete fare. Per raggiungere la foresta della chiave, chiamata così perché di una chiave ha più o meno la forma, dovrete camminare fino a farvi venire le vesciche ai piedi e solo quando non ne potrete davvero più, comincerete a vedere lontano laggiù una radura erbosa con una casa piccola e grigia. È la dimora di uno di quegli esploratori improvvisati, naufragati tempo fa insieme ad alcuni ovini e che qui sono rimasti perché, per quanto amassero viaggiare, nessuno sapeva nuotare. Mentre berrete con lui una bevanda alcolica dal sapore un po' rancido, accompagnata da qualche pezzo di formaggio, noterete la stranezza del villaggio. Un piccolo castello di legno alquanto sghembo, delle stalle e nel bel mezzo, un appezzamento di terreno con quadri neri e bianchi. Comprendendo il vostro stupore, il naufrago vi fornirà la dovuta spiegazione. Visto che le donne sono poche e che non si possono sprecare risorse umane in duelli sanguinosi, ogni tanto i maschi si sfidano a scacchi per vedere chi avrà il diritto di procreare. Nella foresta della chiave resterete per un tempo breve, anche perché a parte qualche partita giocata con persone vere, non c'è molto altro da vedere. Quindi, ributtatevi pure in mare e ripartite. Arriverete al passo della Sentinella, situato sul limitare di un lugubre deserto. È custodito da una mostruosa creatura che va avanti e indietro fissando l'orizzonte. Se le chiederete perché non stacca gli occhi da quel punto lontano, vi risponderà solo quando arriverà al tramonto. Scomparso il sole, si siederà su una roccia spoglia e, porgendovi un viso devastato da un'attesa eterna, vi dirà, parlando piano: aspetto un cammello con due candele accese sulle gobbe, quello che salvò l'infelice gigante e che potrebbe salvare anche me. Poi rivolgerà il suo sguardo su di sé. Ancora un po' sconvolti dalla risposta di quella strana creatura, arriverete al paese dei raccoglitori di palloni, confinante con il regno di Rutabaga. I palloncini vengono raccolti a migliaia verso la fine dell'estate, quando sono ben maturi. Ce ne sono di tutti i tipi e colori: palloncini pesca, cocomero, segale e frumento, palloncini salsiccia e pasta al forno. Dice la leggenda che se un raccoglitore canta con troppo entusiasmo, diventerà così leggero da volare via in alto nel cielo. Potrà ricadere a terra solo quando, finito il canto, il suo cuore ridiventerà normale. In questo paese, un po' particolare, passerete un tempo spensierato e delle magnifiche sere. Ma il bello deve ancora venire. attaccati a dei palloncini spinti da un vento fresco e leggero, arriverete a un tempio nella Cina occidentale, dove si trova un cuscino di giada con una piccola apertura in grado di operare una grande magia. Si dice, infatti, che se un viaggiatore, di qualunque sesso sia, riesce a trovare il modo di entrarci dentro, potrebbe incontrare l'amore eterno. All'interno ci sono dei padiglioni dorati e personaggi d'alto rango che cercheranno di offrirvi figli o figlie in matrimonio. Voi scansateli in modo cortese e andate oltre, o vi ritroverete al di fuori del cuscino immediatamente. A questo punto dovrete avanzare facendo attenzione a quei grovigli di radici che compariranno dal nulla in mezzo ai vostri piedi. Alla fine di un percorso oscuro e stretto troverete un umile alberello a cui dovrete dare da bere. Ed ecco che vi ritroverete abbracciati al vostro amato bene, come può accadere a chi non ha scelto la via più semplice e breve. Arrivati a questo punto, direi che potreste continuare a viaggiare insieme.